Buonasera a tutti, sono un po' emozionato perché raccontare la vocazione comunque è qualcosa di bello, di meraviglioso e anche un grande mistero di Dio perché è difficile spiegare in pochi minuti quello che può succedere nel cuore, nella parte più intima di noi stessi, no? E quindi, ma dai, comincio poi. Affidiamo al Signore questa testimonianza e con il desiderio che possa dargli qualche spunto di bello, di bellezza, di gratitudine, soprattutto nei confronti di Gesù. Allora, comincio col dire chi siamo. Io e Giovanna, come abbiamo detto, siamo due novizi della Trinità Francescana di Betania. Siamo a Cella di Noceto. E abbiamo iniziato il noviziato lo scorso settembre, a Dio piacendo, ci stiamo preparando per fare i voti religiosi, i voti di castità, povertà e obbedienza, proprio nella Fraternità Francescana di Betania. Dico qualcosa di quello che ero prima di entrare in fraternità. Io sono entrato in fraternità ormai da quasi 2 anni e mezzo. Sono milanese, sono cresciuto a Milano, fino ai 32 anni ho sempre vissuto a Milano e a un certo punto il Signore è entrato nella mia vita in maniera forte, in maniera decisa e c'è stata una gioia, c'è stata una bellezza che come se fosse una proposta a cui non potevo dire di no e ho detto di sì, Allora, che cosa facevo prima? Io ho fatto, come dicevo, fino ai 32 anni di vita li ho vissuti a Milano. Ho fatto economia aziendale, di università e poi ho lavorato per 8 anni cambiando diverse aziende in ambito marketing, quindi avevo una vita abbastanza avviata, contratto a tempo indeterminato, una carriera che dava un po' di soddisfazioni, cose che in tempi di crisi non tutti riescono ad avere. Avevo anche comprato casa perché dentro di me mi ero già pianificato tutto, cioè volevo il lavoro bello, creare una bella famiglia, una famiglia cristiana e per cui cercavo, mi stavo costruendo la mia vita secondo quello che era il mio schema anche da buon cristiano, perché ho avuto la grazia di avere due genitori che mi hanno educato, mi hanno trasmesso proprio la fede in maniera molto, molto forte e molto profonda. Ho partecipato a diverse GMG con il Papa negli anni, da quando ero più giovane. Pregavo, avevo una vita da milanese molto indaffarata, perché comunque se avete presente in Milano, cioè, traffico, in ufficio si è sempre un po' stressati, poi avanti e indietro, non c'è mai un attimo di tregua, poi non contento, volevo anche uscire tanto spesso con gli amici, volevo andare al cinema, fare gite, vacanze, sempre cercando sempre di riempire il tempo, no? E questo l'ho fatto appunto per tanti anni e in tutto questo ogni tanto mettevo dentro anche Gesù, perché la mia idea è comunque di vivere da buon cristiano e vedevo che Gesù desideravo dargli una certa importanza, no? Pure in mille altre cose, no? Però ho vissuto una vita sempre molto frenetica. A un certo punto ho stato anche fidanzato e quel periodo di fidanzamento con la ragazza che ho avuto è stato secondo me molto di discernimento, perché comunque è sempre un'esperienza positiva, una relazione da cui si può imparare tanto, no? E a un certo punto, era il 2014, in primavera, questo discernimento con la ragazza, dentro di me io mi sono affidato completamente alla Madonna, pregando in particolare la novena Maria che scioglie i nodi, perché volevo chiedere al Signore, fammi capire se questa ragazza, c'è un matrimonio che posso realizzare con lei, oppure signore mi chiedi qualche altra cosa, perché io fino in fondo c'era un tarlo che mi diceva che c'era qualche cosa che fino in fondo non qualche dubbio ce l'avevo, diciamo, così. E affidando alla Madonna, appunto dopo mesi e mesi di preghiera, di dubbi, di momenti di gioia, di tutto, a un certo punto ci siamo lasciati in maniera pacifica. Ci siamo lasciati dopo aver detto il rosario insieme. Ed è una cosa che io francamente non ho mai sentito, di coppie che si lasciano dopo un rosario senza litigare. Quindi già quello è stato un dono della di Maria Vergine, perché una storia che finisce così, in maniera semplice, se l'ho accompagnata a casa, va bene, sei d'accordo così? Sì, sono d'accordo, va bene. Cioè, mai sentito da altre parti di una storia, una ragazza che finisce così. Allora, da quel giorno ho detto, signore, ma mi stai chiedendo qualcosa? Stai forse con questa storia che finisce in questo modo, forse è un segno di qualcosa che di grande che sta per arrivare. E quindi me lo ricordo come un momento importante della mia vita, perché poi nel mese successivo, sempre nel momento di preghiera, ero a quel punto ho chiesto con più insistenza al Signore di farmi capire davvero che cosa voleva fare, diciamo, qual era il suo progetto su di me, perché a quel punto io ero ancora più disposto a scoprirlo e a mettermi anche in discussione. Ero arrivato a un punto dove nel mio lavoro praticamente quello che volevo raggiungere l'avevo raggiunto. La mia casa era in costruzione, me l'avrebbero consegnata di lì a pochi mesi, a 10 minuti dall'ufficio, e quindi sulla carta avevo una vita perfetta, cioè una tranquilla, lavoro avviato, tutto va bene, col mio capo andavo d'accordo, con i colleghi andavo bene. Dentro di me non c'era la gioia, non c'era la felicità, non c'era... c'era sempre un'incompletezza, un qualche cosa, per cui c'è stato proprio un grido forte di una creatura verso il creatore che dice, Signore, ma davvero che cosa desideri da me? No? E per cui proprio in un momento particolare c'è stato come un desiderio di dire, Signore, basta, fai tu e io desidero seguirti dove tu mi porti, io vado, no? E questo appunto veniva dopo tutto quello che vi ho detto con questa ragazza, dopo un periodo lungo di preghiera, dopo un cammino di fede già molto avviato, diciamo, con tutti i limiti, con tutti i miei difetti, eccetera. E quindi c'è stato il fatto che noi sappiamo che il Signore ha per ognuno di noi un progetto grande, un progetto bello, un progetto che corrisponde alla nostra più grande felicità e la nostra realizzazione corrisponde nel far sì che questo progetto di Gesù si compia in noi, no? Seguendo proprio la sua volontà. E quindi arrivati a quel punto io ho detto, Signore, basta, fai tu, io ti do come se fosse il segno in bianco, te lo metto lì, se tu vuoi farmi aspettare aspetto, se tu vuoi darmi qualche risposta la accolgo. E questo era nel giugno 2014, però il Signore in quel caso è stato molto veloce a rispondere, perché già a inizio di luglio mi è arrivato, io già avevo tramite una mia amica a conoscenza di questa fraternità che stava a Cella di Noceto, mi arriva un messaggino, dice, ti invitiamo a Cella di Noceto sabato prossimo, vieni a pranzo perché ci troviamo con degli amici e ne facciamo un giro a Cella, una bella giornata, è luglio, per cui io facevo sempre gite al mare, in montagna, vabbè, facciamo una gita in più. Quel pranzo è stato un pranzo, in realtà non è successo niente di straordinario, però io da quel giorno, o meglio dal giorno dopo, mi svegliavo la mattina, mentre prima mi svegliavo la mattina pensando alla fidanzata, Da quel giorno mi svegliavo la mattina pensando alla fraternità francescana, quindi c'era qualcosa che era cambiato dentro di me. C'era stato proprio, c'è stata una pace interiore che molto forte e un pensiero del cuore proprio ricorrente a Gesù e alla fraternità francescana, che mi spingeva proprio a dire: ma vuoi vedere che il Signore mi sta dando questo segno, ed è proprio un qualche cosa di imprevisto quello che il Signore vuole da me. Io non avevo mai pensato di farmi frate fino a 2 anni e mezzo fa, ma non ci pensavo proprio. Anzi, stavo a Milano, avevo il contratto a tempo indeterminato, con avanti e indietro per trasferte, viaggi, lavoro, email, tutta proprio la vita proprio lontana dalla vita francescana, anche con molto stress, con molto, quindi era un ambiente comunque aziendale, quindi sembrava apparentemente che non c'entrasse niente con la vita di un convento, il desiderio dentro di me c'era di donarmi completamente a Dio, di trovare una... Io volevo farmi una famiglia e poi ho trovato una famiglia molto più grande, di fratelli e sorelle, quindi non secondo i miei piani, ma secondo i piani di Dio, quindi è successo qualche cosa che non veniva da me, è successo qualche cosa che era talmente bello e talmente grande che non potevo dire di no. E quindi c'è stato, ovviamente mi sono fatto guidare da guide spirituali, di sacerdoti che mi hanno consigliato, mi hanno accompagnato in questo cammino. Sono stato poi nei mesi successivi alla nostra casa madre, che è a Terlizzi, vicino a Bari, dove all'epoca era ancora vivo il nostro fondatore, padre Pancrazio, e sono andato da lui a parlare diciamo, i segni di una vita consacrata c'erano, quindi l'ho seguito. È stato per i miei amici è stato un po' uno shock, perché nessuno si aspettava un cambiamento di questo tipo, ma tantomeno i colleghi di lavoro, perché mi hanno visto sempre entusiasta del mio lavoro, che cercavo di lavorare in maniera onesta, con passione, con impegno, con generosità, col sorriso, quindi cercavo prima di mettere quell'amore per gli altri, di metterlo un pochino, per quanto possibile, nel mio ambiente di lavoro, perché comunque c'è il significato, c'è il bello di che un buon cristiano ha anche questo un po' questo compito, no? Di portare la gioia nel proprio posto di lavoro, nel luogo in cui si trova, no? Che tu abbia una famiglia, appunto sia in un ufficio o in un qualunque, dovunque tu sia, se sei un buon cristiano vivi la tua vita col sorriso, essendo onesto, essendo trasmettendo la tua fede lì dove sei. Questa è una cosa bella pure, no? Però ecco, i miei colleghi sono rimasti un po' scioccati, però quando gli ho detto, quando poi gli raccontavo che stavo per venire in fraternità, per cui mi sono licenziato poi, per cui io li chiamavo un po' per volta, soprattutto con quelli con cui avevo lavorato più a stretto contatto, dico: senti, devo raccontarti una cosa bella che mi è successa e che voglio renderti partecipe. E dice: va bene, se mi devi raccontare una cosa bella ti ascolto volentieri. Guarda, è successo questo, io sono un cattolico, sai che sono un cattolico? Sì, lo so, perché me l'hai detto qualche volta, che vai a messa, che diciamo, per cui c'era e io dico: guarda, io sono molto felice perché ho incontrato una fraternità, ho scoperto, facendo un discernimento ragionato, meditato, pregato, ho scoperto che la mia vita è in una fraternità francescana, e dei colleghi di lavoro, anche i più lontani dalla fede, nessuno, cioè tutti hanno avuto un qualche cosa di gioia, di condivisione, di, diciamo, di rispetto, comunque ho avuto sempre commenti positivi, diciamo, da questo, perché vedevano effettivamente una persona felice, ecco, una persona gioiosa che senza rancori andava via dall'azienda per entrare in questa vita meravigliosa che è la vita di una fraternità. Va bene. Non so se devo, diciamo, non so neanche quanto ho parlato perché non ho visto l'orologio, quindi
Facciamoli tutti e due e poi dopo vediamo.
Facciamo il cambio.
Eccomi, buonasera a tutti. Dopo Giovanni c'è Giovanna. Come avete visto, questa è una fraternità mista, quindi ci sono anche le sorelle. È una bella famiglia dove il Signore, io lo ringrazio ancora oggi, che mi ha fatto un dono grandissimo di trovare veramente tanti fratelli e tante sorelle, e quindi c'è questo bene che ci unisce. Allora, io arrivo da Reggio Calabria, quindi a differenza di Giovanni, il Signore è venuto a prendermi in un paesino proprio della Calabria, vicino al mare. E io sono cresciuta in una famiglia cristiana dove sia il papà che la mamma mi hanno sempre insegnato ad amare il Signore, quindi tanti valori proprio belli della vita. E poi una figura molto importante nella mia famiglia è stata la mia nonna, che adesso è in cielo. Mi ricordo che lei trascorreva proprio le sue giornate tenendo in mano sempre la corona del rosario, quindi recitando proprio, invocando il nome di Maria. Quindi penso che anche la mia vocazione sia un frutto della sua grande fede per la mamma del cielo, no? E quindi cresciuta in questa bella famiglia, un dono grandissimo per me, e ho sempre frequentato la mia parrocchia. Poi man mano che sono cresciuta sono diventata anche catechista, ho seguito i miei ragazzi durante per la preparazione alla cresima. Dopodiché ho iniziato a frequentare insieme agli altri giovani il gruppo dell'ACR, dell'Azione Cattolica, facendo con loro delle esperienze molto belle e molto profonde. È proprio in questi anni che io veramente ho incontrato Gesù. E con loro sono stata tantissime volte ad Assisi, quindi già il Signore mi preparava, no? Quindi sulle orme di San Francesco e di Santa Chiara, quindi ho sentito come voi, anch'io stavo dall'altra parte, testimonianze di fratelli francescani che mi toccavano sempre il cuore, dicevo ma com'è bello, ma com'è è bello questo capolavoro di Dio su ognuno di noi, no? Però devo essere sincera, la vita da consacrata non l'ho mai pensata. Quindi sono cresciuta così insieme ai miei carissimi amici, e finché, vabbè, per lavoro, dopo che mi sono abilitata all'insegnamento come maestra di scuola primaria, finalmente, vabbè, ho deciso di spiccare il volo, di uscire dal mio nido, perché la mia terra non offriva tanto lavoro, quindi ho deciso di partire, no? Ho presentato delle domande nella scuola di Varese, e finalmente c'è stata la chiamata. Io con grande entusiasmo ho salutato tutti, la mia famiglia, i miei amici, la mia parrocchia, e sono partita. E quando sono arrivata a Varese, vabbè, c'era mio fratello, vabbè, che lavorava come vigile del fuoco nell'aeroporto di Malpensa, quindi avevo il suo punto di riferimento, no? Però devo essere sincera, mi sono ambientata subito perché gustavo questa mia indipendenza, questa mia autonomia e il desiderio che sempre ho avuto fin da bambina di insegnare, no? Quindi sono arrivata nella scuola, ho iniziato la mia prima esperienza di insegnante come supplente, poi man mano gli anni passavano, sono entrata di ruolo e pian pianino mi sono creata il mio gruppo di amicizie, no? L'unica cosa che mi mancava era il gruppo giovani, non sono mai riuscita a trovare il mio gruppo di coetanei, però il Signore mi ha fatto trovare una bella realtà in un ospedalino di bambini dove c'era un gruppo di preghiera di alcune famiglie che pregavano per i bambini non nati. Quindi io ho fatto un'esperienza molto bella accompagnando i genitori che volontariamente, spontaneamente perdevano i loro piccoli. E quindi con molta dignità questi piccolini venivano praticamente portati in questo piccolo cimitero dove avevano la loro cappellina. E lì ci sono state veramente delle testimonianze molto belle, no? Quindi questa comunione con questi piccoli martiri, no? Volati in cielo. Dopodiché, vabbè, mi sono dedicata anche un po' al volontariato in ospedale, quindi avevo sempre questo desiderio di fare sempre qualcosa per gli altri, no? E poi anche questa preghiera, il desiderio di staccare dalla scuola, dal lavoro e ritirarmi, come faceva Gesù, stare in disparte. Tanto che qualche mia collega, qualche mio amico ogni tanto mi diceva: ma si può sapere il fine settimana dove vai a finire, no? Poi ogni tanto per accontentarli andavo anche con loro a fare i miei giretti, no? Però mi piaceva tanto stare davanti a Gesù, pregare, no? Proprio perché volevo realizzare ciò che lui aveva sempre pensato su di me, no? Tanto che devo essere proprio grata al Signore di, se io penso a quante persone mi ha fatto incontrare, proprio guide di papà e mamme spirituali, che tante volte con tanta pazienza mi hanno ascoltato, mi hanno guidato, mi hanno incoraggiato. E poi una volta, vabbè, mi ricordo una povera suora di clausura che ho detto: ma perché non preghi perché io conosca un bel giovane, no? Tanto che questa preghiera è stata esaudita, ma per poco. Avevo incontrato in chiesa un ragazzo, anche lui un insegnante della scuola, vabbè, secondaria, e mi attirava tanto il fatto di vederlo pregare, no? Quindi avevamo questa cosa in comune, no? Della preghiera. Infatti eravamo sempre in giro nei gruppi di preghiera, di rinnovamento, per stare insieme agli altri e lodare il Signore, no? Lui era più grande di me di 5 anni, tanto che tutti e due avevamo il lavoro, avevamo pensato di sposarci, quindi è iniziato il corso prematrimoniale. E dopodiché, improvvisamente, mi ricordo, non c'è stato il rosario, improvvisamente è stato come un fulmine a ciel sereno, arriva a casa mia dicendomi: Giovanna, ti devo parlare. Ho detto: vabbè, parlami, io sono qui pronta ad ascoltarti. E lui in pochissimi secondi mi dice: io non me la sento più. Quindi io avevo visto che in lui qualcosa era cambiato, no? Anzi, non lo riconoscevo più. Ho detto: ma chi ho davanti? Non è più la persona che io avevo conosciuto, no? E dopo avermi detto così, mi ha licenziata e io non l'ho più visto, proprio è andato via. Poi vabbè, lo sapete benissimo, le ferite del cuore fanno male, no? E vabbè, ho lasciato passare qualche tempo, però noi avevamo degli amici in comune, no? Dopo un paio di anni mi è stato riferito che questo ragazzo, si chiama Davide, aveva deciso di... era andato in crisi proprio perché si sentiva chiamato proprio a seguire Gesù come sacerdote, no? Quindi è entrato in seminario e dopodiché, vabbè, adesso fa la sua strada, eccetera, eccetera. E io, vabbè, intanto andavo avanti, continuavo, vabbè, il mio gruppo di preghiera, queste famiglie in ospedale, poi, vabbè, iniziavo a fare qualche esperienza, mi ricordo, dalle suore di clausura, no, perché io volessi diventare suora. Ma proprio perché sentivo questo bisogno di chiedere al Signore di darmi un segno, no? Ho detto: vabbè, se non è stato lui, magari ne arriverà un altro, no? Quindi portavo avanti ancora questa idea del matrimonio, no? E poi un giorno questa suora, questa mamma spirituale, mi disse: ma perché non inizi ad abbandonarti? Non rimanere ferma su questo punto. Allarga un po' il tuo orizzonte, no? Lasciati andare. Ho detto: vabbè, cominciamo a farlo, no? Quindi io ho cominciato a dare più fiducia al Signore, mi sono abbandonata E una volta questa mamma spirituale mi disse: perché non vai a conoscere la Fraternità Francescana di Betania? Però devi andare in Svizzera, Varese ed Arovio, dove abbiamo una casa, dista una mezz'oretta. Io ho accolto questo suo invito, ho preso la macchina, sono partita e appena sono arrivata, come aveva detto prima Fra Luigi, quello che mi aveva colpito di più è stata proprio l'accoglienza. Subito mi sono venuti incontro sia i fratelli che le sorelle e io appena ho messo piede dentro ho detto: ma che bella realtà, che bella famiglia, no? E poi da lì io ho continuato praticamente a frequentarli, una volta al mese mi ritiravo da loro, però vivevo sia il momento della preghiera sia il momento della vita fraterna. E tanto che ormai mi ero affezionata a loro, un giorno un frate mi disse: adesso ti manca una cosa, devi conoscere il nostro fondatore, un sant'uomo. Ho detto: vabbè, non mi costa nulla, prima di tornare a casa in Calabria, quindi si stavano avvicinando proprio le vacanze d'estate, passo da Terlizzi, dove c'è la casa madre, no? Mi ricordo che allora padre Pancrazio non stava molto bene, perché negli ultimi anni lui aveva questi problemi di salute, no? Non respirava bene così, quindi siccome lui riceveva tantissime persone, perché avevano capito che il Signore gli aveva dato proprio questo carisma del discernimento, del consiglio, quindi tante persone andavano da lui per chiedere qualcosa, no? E quindi quando sono arrivata io, lui non accoglieva più nessuno. Però il Signore, siccome mi aspettava, ha voluto che lui invece accogliesse me, no? Quindi un fratello, casa Betania a Terlizzi è frequentata da tantissimi fratelli e sorelle giovanissimi, ci sono tanti studenti, no? Ed è la casa più grande, sono circa 80 fratelli e sorelle. E uno di questi mi disse a tavola: Giovanna, tu vuoi parlare con padre Pancrazio? Ho detto: oh, sì, se è possibile, perché no? Allora mi si alzò, andò da padre Pancrazio, anzi da una sorella che le faceva anche da infermiera, chiese il permesso e lui subito disse: sì, che beh, ci vediamo alle 12:30 il giorno dopo, no? Io mi aspettavo una lunga fila, perché di solito mi avevano detto: quando arrivi da padre Pancrazio davanti al suo ufficio, preparati un'ora, due ore di fila, come da padre Pio, no? Portati un libro, leggi. Invece sono arrivata dove c'erano le sedie rosse. Prima del suo ufficio non c'era nessuno, c'ero solo io. Arriva il padre accompagnato dal superiore generale. Io appena lo vidi disse: ma questo è un santo. L'ho sentito subito come un papà, e devo dire anche come una mamma, perché lui aveva anche questo aspetto materno. E mi ha fatto una grande tenerezza, perché lui, nonostante avesse i suoi problemi di salute, tra virgolette, si era scomodato per me. E quindi appena lui arrivò nel suo ufficio mi chiamò, io entrai, cominciai a parlare, non mi ricordo neanche io quello che dicevo, era tanta l'emozione, però mi ricordo che chiedevo anche al padre, insomma: padre, prega anche tu perché io possa conoscere magari qualcuno, qualche bravo giovane per una famiglia bella, cristiana. E lui mi rispose, stava tanto in silenzio, perché prima riflettevo, vabbè, mi disse: cara sorella, il matrimonio è come una grande reggia, tutti vogliono entrare, chissà come mai dopo vogliono uscire. E io dissi: vabbè padre, però io anch'io voglio entrare, fammi entrare, no? Voglio provare anch'io, no? E poi mi disse: però ricordati, se invece tu rispondi alla volontà di Dio, la tua vita sarà bella, piena, felice, no? Ho detto: allora aiutami con la tua preghiera. Io pensavo che lui, avendo avuto questo dono del discernimento, potesse dirmi qualcosa in più, invece si fermò a queste parole. Poi continuò a parlare del testamento spirituale che padre Pio aveva lasciato, che è riferito sempre al Vangelo di Betania, e poi mi disse: ricordati che Gesù disse al ricco: lascia tutto e seguimi. Ho detto: vabbè, anche questo passo del Vangelo l'ho sentito anch'io tantissime volte, però in quel momento non mi diceva nulla. Sono uscita, sono stata ancora qualche giorno lì a Terlizzi, dopodiché sono tornata a casa in Calabria È passata l'estate, ritorno di nuovo a scuola a settembre, ritorno a scuola, riprendo ad andare di nuovo a Rovio, in Svizzera. Un giorno, allora, quando il Signore anche nel Vangelo chiama, stabilisce anche un momento preciso, e questo è stato anche per me. Lo ricordo.